una settimana in cui si chiamano a raccolta tutti i rappresentanti delle confessioni cristiane, ortodossi, anglicani, evangelici, antiche chiese orientali, pentecostali, tutte le espressioni di adesione al Vangelo nelle tradizioni e secondo linguaggi diversi che convergono insieme per spingerci reciprocamente all'unità fra queste espressioni diverse nella testimonianza. E il tema di quest'anno che lei ha richiamato ricorda il cantico di Miriam e di Mosè, la liberazione dalla schiavitù, e soprattutto è un tema che è stato elaborato nei Caraibi, che è una storia coloniale di schiavitù venata di cristianesimo, ma qui si pone la Bibbia al centro come chiave per la liberazione dalle schiavitù moderne di oggi e la libertà dello spirito.
Quali schiavitù ci sono oggi, Monsignor Niavi?
Ma direi che basterebbe richiamarsi a quanto Papa Francesco disse l'anno scorso, a febbraio 2016, anzi un po' di più di un anno fa, quando in Vaticano, grazie alla Pontificia Accademia delle Scienze e delle Scienze Sociali, chiamò a raccolta tanti leader religiosi e parlò di nuove schiavitù. In questo senso il lavoro forzato, la prostituzione, lo sfruttamento di organi, il traffico di esseri umani, tutti i crimini contro l'umanità. E poi ci sono le schiavitù senza nome che appartengono all'Occidente, che è la perdita di senso, di orientamento, diciamo l'elefantiasi dell'io che ci fa perdere il senso del noi, è un problema anche di cultura diffusa, di populismi. Io credo che nel Vangelo ci sia un germe di universalità e di empatia per i più fragili. In questo senso Papa Francesco ci richiama potentemente alla liberazione, che deve trovare le sue forme, ma deve essere sostenuta attivamente dalla testimonianza dei cristiani e dalla loro preghiera, quindi la liberazione da queste dipendenze che ci fanno perdere l'orizzonte del bene comune e infelicitano i giovani, gli anziani, i paesi del nord, quelli del sud, dell'est e dell'ovest.
A che punto è il cammino ecumenico, Monsignore, secondo lei, secondo la sua esperienza anche?
Ma guardi, diciamo che nelle sue espressioni c'è una spinta all'ecumenismo che viene dalla fame, dalla sete di buone notizie, dall'assenza di, diciamo, di grandi leader spirituali nel panorama universale, quindi anche una certa attesa verso Papa Francesco. Faccio l'esempio degli evangelicali, che sono queste denominazioni cristiane degli ultimi decenni che proliferano in tante parti del mondo con poca struttura, ma sentono la forza missionaria evangelizzatrice del Papa e anche l'umiltà del suo servizio come una chance ecumenica. Poi ci sono stati tanti segni con le chiese storiche, con le chiese ortodosse, la riforma, l'anno della riforma ha visto il Papa a Lund, quindi c'è una carne del cammino ecumenico che accompagna anche dialoghi teologici, ma come ha detto Papa Francesco l'ecumenismo è in cammino e in questo orizzonte anche il martirio è parte di questo panorama. Pensiamo alla Chiesa Copta, quanti martiri della liturgia e della domenica, cristiani disarmati che per fedeltà all'incontro liturgico eucaristico della domenica perdono la vita, ma in questo senso ci richiamano anche all'unità della testimonianza nella perfetta conformità a Cristo.
Se non vado errato, Monsignore, il cammino mi pare che stia accelerando in qualche modo, provvidenzialmente, o mi sbaglio?
Il cammino,
nell'ecumenismo sta accelerando, sta diventando
sempre più... Sì. È un problema di ricezione. Sì, direi che sta accelerando, ma c'è bisogno di tutti, perché in alcune aree del mondo la tentazione dei nazionalismi e dell'autoreferenzialità tocca anche le chiese. L'ecumenismo non è disancorato dalla storia, non è fuori della vita dei popoli. Quindi da una parte c'è un'accelerazione, dall'altra c'è una fatica che diciamo, è la permeabilità delle chiese alla cultura del mondo, alle spinte autoreferenziali che colpiscono le nazioni, la cultura, la politica. La nostra libertà effettivamente è in questo radicamento nel Vangelo e in questo spirito universale.
Altro appuntamento importante sarà quello del 25 di gennaio, a conclusione di questa settimana, quando Papa Francesco diciamo, presiederà i Vespri nella Basilica di San Paolo, proprio in occasione della conversione di San Paolo.
Assolutamente. E lì convergeranno tanti cristiani, non solo dall'Italia, ma da tutto il mondo, per testimoniare che a partire dalla conversione di San Paolo siamo tutti chiamati a convergere in una unica invocazione allo Spirito per la Chiesa Cattolica, che è il sacramento dell'unità della famiglia umana. L'unità è irrinunciabile, ma l'unità è anche una necessità delle altre Chiese a fronte di un mondo parcellizzato. E Patriarca Atenagoras, Patriarca di Costantinopoli, diceva che non avvenga che la globalizzazione si realizzi senza l'unità dei cristiani, senza i cristiani, e questa è la sfida. Siamo di fronte a una globalizzazione, i cristiani devono globalizzare la speranza a partire dalla loro unità e dal loro radicamento nel Vangelo.